Nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Ma dove ti trovi, Paolo Attivissimo? Buongiorno.
Buongiorno Rosy, mi trovo alle Canarie.
Alla faccia mia.
No, alla faccia tua, ci mancherebbe. Però per un evento molto particolare, in un luogo molto particolare, La Palma, che è una delle isole delle Canarie, è famosa non solo come località turistica, ma soprattutto come località scientifica, perché qui si fanno le osservazioni astronomiche, c'è un cielo particolarmente limpido e ci sono delle condizioni meteo e di altitudine, perché è un'isola vulcanica, quindi molto alta, che permettono di fare osservazioni difficilissime da fare altrove. E quindi qui si tiene un evento scientifico che è un raduno di premi Nobel, astronauti, persone di tutti i campi della scienza, che si chiama Starmus, e io sono qui a raccontare quello che loro dicono, quello che fanno, e tutte le loro scoperte, i loro annunci di novità scientifiche che poi toccano tutti noi nel bene, soprattutto in campo ambientalista, in campo scientifico, tecnologico, in campo anche di conoscenza di come funziona il nostro cervello.
Interessante. Starmus, che si svolge almeno una volta all'anno, mi sembra. Tu ci eri già stato in un'altra nazione, quest'anno è capitato alle Canarie, e io che invece ti visualizzavo lì spalmandoti la crema in riva a qualche spiaggia vulcanica. Non è proprio un'immagine prototipica di Paolo Attivissimo, vero?
No, in effetti è completamente fuori tema, nel senso che siamo tutti presi e impegnati a vestiti non svaccati in spiaggia, c'è gente che lo ha fatto ovviamente, certo. Ma siamo presi seduti a sentire questi relatori che si susseguono sul palco in una situazione bellissima, perché già per me da nerd sentire conferenze scientifiche di questo livello è affascinante, ma sentirle con il rumore del mare in sottofondo, anzi dell'oceano in sottofondo, è veramente affascinante, ti dà la dimensione del fatto che sei su un isolotto che è una specie di astronave che stai viaggiando insieme al resto del pianeta Terra nell'universo, e ti rendi conto anche perché il luogo è molto particolare, è stato colpito da un'eruzione, e avere una vulcanologa per esempio che ti viene sul palco e ti racconta dal suo punto di vista un'eruzione che è avvenuta dove sei seduto tu in quel momento, è un'emozione fortissima.
Immagino davvero. Nella prima quarto d'ora, nella prima mezz'ora prima di collegarmi con te, Paolo, ho raccontato due fatti storici, uno quello di cui avevamo anche già parlato noi due insieme, del mutinamento del Bounty, e poi di questa avventura incredibile di questo ricercatore norvegese che parte con una zattera per fare 8000 km per capire da dove hanno origine alcune popolazioni in mezzo al Pacifico. Ecco, posso immaginare soltanto che cosa possa provare uno che viaggia per 8000 km in mare su una zattera. Mi inquieta tantissimo, e allo stesso modo chissà che sensazione incredibile ammirare, certo, quando non sei coinvolto da vicino, l'eruzione di un vulcano, questi fenomeni naturali che sono incredibili e che ti fanno rendere conto di che terra magica abbiamo a disposizione, o di quanto sia inquietante in alcuni casi, o purtroppo più spesso di quanto spereremmo, a volte appunto diventa quasi pericoloso per gli stessi abitanti di questo pianeta, che resta comunque magico e meraviglioso. Allora Paolo, facciamo così, io mi prendo il tempo di un disco, e poi da dove partiamo in questo racconto?
Beh, direi di partire stranamente da una cosa molto locale dal punto di vista nostro, svizzero, che è uno degli scienziati che è qui, premio Nobel, Michel Mayor, che è autore insieme a Didier Queloz della scoperta di uno dei primi esopianeti, quindi i pianeti al di fuori del sistema solare, e lui ha fatto un punto della situazione molto particolare di dov'è la scienza nella ricerca dei pianeti e della vita extraterrestre.
Va bene, allora ci sentiamo tra un disco.
Nowhere but here with you now. safe. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play. Aziza, meet me on the floor tonight. Show me how to move like the water. In between the dancing lights. Be mine, be mine. Aziza. Aziza. A magnet on me. I don't care what they say. We can do it our way. And if love's just a game, then come and play.
Aziza.
Torniamo alle Canarie, all'isola, alla Palma, dove abbiamo Paolo Attivissimo, che non è lì in vacanza ma che è andato a seguire Star Muse, che vuol dire praticamente che ci si sposta tra le stelle, i pianeti, cioè c'è il mondo della scienza e il mondo della musica, qualcosa del genere, Paolo?
Esatto, sì sì, il concetto è proprio quello. Brian May, quello dei Queen, ha pensato alcuni anni fa insieme a un gruppo di scienziati di, siccome lui è astrofisico fra le altre cose, cioè non ti basta aver fatto 70.000 persone a Wembley a suonare la chitarra insieme a Freddie Mercury mentre lui canta, no, vuoi anche fare l'astrofisico perché sei capace di farlo. Beh, lui ha deciso che voleva usare la propria popolarità e le sue possibilità economiche per creare un evento che mettesse insieme musica e scienza. Quindi abbiamo avuto concerti serali e conferenze scientifiche nel pomeriggio. È un'esperienza bellissima insieme a tante persone che fra l'altro sono molto rilassate. Qui l'ambiente è molto sciallo, per cui tu ti siedi a colazione la mattina, in fianco a te ci sono due premi Nobel che stanno chiacchierando, ma noi possiamo rivoluzionare il mondo facendo così, così, eccetera. Affascinante. Beh, uno di questi premi Nobel ha la veneranda età di 83 anni, Michel Mayor, mi ha permesso di fare due chiacchiere con lui, così, mentre si passeggiava.
Ah, pensavo mentre facevi colazione, così ci dicevi anche cosa mangia un premio Nobel.
Che cosa mangia? Beh, mangiano un po' di tutto, sono animali normali come noi, non fanno nulla di particolare, non è che mangiano pillole o cose di questo tipo.
No.
Però le loro conversazioni al mattino sono leggermente diverse, no? Ah, com'è andata oggi? Cosa hai fatto oggi? Prepara la cartella per andare a scuola? No, loro si mettono a discutere di, ma se noi potessimo costruire un reattore nucleare fatto così e mettiamo un interferometro su questa cosa lontana e scopriamo un pianeta che sta dall'altra parte dell'universo, tutte cose di questo livello molto alto, ma anche allo stesso tempo chiacchierate sul buon vino, questa è la cosa divertente, vedi anche il loro lato umano. Beh, Michel Mayor ha raccontato un suo lato umano, è stato molto gentile, l'ho fermato e ho detto, senti, io faccio insieme alla mia collega, appunto a te, una trasmissione che si chiama Niente Panico, tu non hai mai avuto un momento di panico nella tua carriera professionale? Dice, sei un astrofisico, figurati se non si impanica, è difficile, no? Di solito sono ricerche scientifiche abbastanza serene, tranquille. E invece lui mi dice, no, guarda, c'è stato un problema, perché nel 1995, quando l'insieme di Diekelo stava facendo le ricerche per trovare il primo pianeta extrasolare, quindi al di fuori del nostro sistema solare, che stesse in orbita intorno a un'altra stella, ha avuto un momento di panico, perché era talmente delicato lo strumento e la tecnica usata per scoprire questa presenza di un pianeta, che non erano sicuri di aver veramente trovato qualcosa. E quindi hanno aspettato un anno e hanno rifatto tutti i test e finalmente nel 95 hanno presentato i risultati dicendo no, abbiamo controllato, effettivamente non è lo strumento, c'è davvero un pianeta gigante che gira nel giro di 4 giorni intorno alla sua stella, si chiama 51 Pegasi, la stella, il pianeta si chiama poco romanticamente 51 Pegasi B, perché poi è stato trovato anche un Pegasi A, e così è stato dato il via alla scoperta dei pianeti extrasolari. Oggi ne conosciamo 5.000.
Wow.
E si vede che oggi si sa ormai che quasi tutte le stelle hanno dei pianeti, magari anche più di uno. Alcuni di questi pianeti sono abbastanza simili alla Terra, altri sono stranissimi, giganti, gassosi, c'è veramente di tutto. E adesso Michel Mayor ha fatto una conferenza in cui stima che il numero dei pianeti solo nella nostra galassia, dopo 30 anni di scoperte, sia intorno ai miliardi. Quindi se non sapete dove stare, se avete bisogno di allontanarvi da tutto e da tutti, un pianeta si trova.
Un pianeta si trova. A noi andrebbe bene anche alla Palma, cioè già saremmo contenti come stacco. Paolo, facciamo una cosa, visto che l'hai intervistato, ti va che ci ascoltiamo un disco e poi sentiamo un momento di questa chiacchierata, così ce la traduci anche.
Per regalo da trovare sotto il letto, qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto, come quella volta in treno che guardavi dal finestrino, t'ho viste avvicinandomi, cominciai a fare il cretino. Che ore sono, quanti anni hai, davvero sei di Milano? Ho una zia che vive a Brescia, certe volte il mondo è strano. Cosa vorresti che dicessi adesso che ci frequentiamo? T'accontenti di ti voglio bene oppure vuoi proprio ti amo? T'ho comprato un cagnolino che abbaiava raramente, ma da quando sta con te si è già mangiato tanta gente. Lo sapevo che eri strana, però non capivo quanto, e da quando stiamo insieme 2, 3, 4 volte ho pianto. Cosa vorresti da mangiare? Siamo andati al ristorante, sembra non ti piaccia niente, pure di cose ne hanno tante. Allora siamo andati al mare, così almeno ti rilassi, e invece è troppo caldo, così anche lì mi stressi. Andiamo via, ti prego, andiamo a casa, ti farò impazzire, ma poi sei troppo stanca, hai mal di testa e puoi dormire. Però mi piaci, mi piaci. Anche a fare la posta hai avuto da ridire, perché la musica era troppo alta e hai chiamato il cameriere. Questo posto mi fa schifo, guarda un po' che serata c'ha. Lui ovviamente si è incazzato e ha dato a me un cazzotto in faccia. Però mi piaci, mi piaci. Si sentiva troppo sola, era stare un po' da noi che una settimana vole così. Sono 2 anni che mi stressa ogni mattina, dice che lo fa per noi, alle 5 già in cucina, che prepara non so cosa gli dirà quella sua testa. Sono 2 anni di tortura, dice vado invece resta. Però mi piaci, mi piaci, che ci posso fare. Ci ho creduto veramente, eri bella come il sole, il resto non contava niente. Però adesso hai esagerato, ci ho pensato di nascosto, anche il sole a volte brucia e accanto a me non c'è più posto. Ma perché quel giorno che t'ho vista fui così cretino? Se potessi tornare indietro ti butterei dal finestrino.
Mi piace anche citare la pagina del calendario filosofico di Mario, che per oggi, lunedì 28 di aprile, dice: quello che ci capita non è sempre una scelta, quello che facciamo con quello che ci capita è sicuramente una scelta. E lo sarà stata anche per lui, Michel Maillard, di cui ci sta parlando Paolo Attivissimo in collegamento dalle Canarie per questo congresso Star Muse, voluto da alcuni astrofisici dietro ai quali c'è appunto Brian May dei Queen, che prima di essere il chitarrista dei Queen e uno dei membri fondatori dei Queen era astrofisico e non ha lasciato cadere questa sua passione per lo spazio eccetera, ha deciso di organizzare questi congressi dove c'era la possibilità che altrimenti eccelse come la sua si incontrassero per raccontare le proprie scoperte. In questo caso Paolo Attivissimo ha avvicinato un signore nato nel 42 a Losanna in Svizzera, che ha studiato fisica all'Università di Losanna, dove ha anche conseguito il suo dottorato. Si chiama Michel Maillard, una carriera scientifica che si è focalizzata soprattutto sull'astronomia e l'astrofisica, in particolare, come ci ha spiegato Paolo poco fa, sull'osservazione delle stelle e dei pianeti extrasolari, detti da Paolo, cioè dagli scienziati, esopianeti. E nel 95, come ci spiegavi, ho preso appunto poco fa Didier Queloz e lui nel 95 hanno annunciato la scoperta di questo esopianeta, se non mi ricordo come si chiama, Paolo, 51 Pegasi B. Ok. Ecco, e un primo pianeta confermato che orbitava attorno a una stella simile al Sole, quindi fu un risultato rivoluzionario e lui prende anche un premio Nobel nel 2019, un premio Nobel per la fisica, per la scoperta di un esopianeta. Pazzesco, cioè l'esopianeta, ma neanche vediamo quelli del nostro sistema solare come facciamo a vedere quegli altri, eppure abbiamo delle capacità incredibili oggi, dei mezzi incredibili. Noi non solo abbiamo dei mezzi, ma abbiamo degli inviati speciali incredibili. Quindi Paolo Attivissimo l'ha raggiunto quando faceva che cosa? La sua conferenza o l'hai seguito sulla spiaggia?
No, dopo la conferenza, grazie. Okay. Anche a un collega che gentilmente ha potuto registrare la nostra chiacchierata e le cose che lui stava dicendo, è stato possibile prendere questo spezzone che adesso possiamo sentire.
Eccolo.
Oh, it's a mix of things, because on one side it was a new instrument, so the first reaction was to check if it's not due to something. I have decided to postpone any announcement before, to repeat the measurement one season later. So, okay.
Ecco,
è lui che racconta così molto sciallo il fatto che lui per un anno è rimasto seduto su una delle scoperte storiche dell'umanità perché voleva essere sicuro dei risultati. Anche perché la paura, sai, niente panico, se poi davanti a tutti annunci sulle pagine di una rivista come Nature una scoperta che poi salta fuori essere un errore strumentale, che figura, se tutti si ricorderanno di te per sempre, non per quello che hai scoperto, ma per quello, per la figuraccia che hai fatto. E quindi lui, preoccupatissimo, raccontava che ha preferito rifare tutti i test, anche perché c'è. Cioè, una delle cose interessanti che saltano fuori quando si fanno questi incontri scientifici è che molta gente ha questa visione molto chiusa della scienza, la scienza molto monolitica, e invece lui dice: io sono andato contro le conoscenze scientifiche stabilite dell'epoca, che dicevano no, ma i pianeti giganti devono orbitare in orbite molto specifiche, devono stare almeno così lontani che ci mettono 10 anni a girare, figurati. Lui dice: io il mio pianeta, che quello che avevo trovato, 51 Pegasi B, ci metteva solo 4 giorni a girare intorno alla sua stella, e allora abbiamo pensato che fosse un errore dei nostri strumenti, anche perché i pianeti extrasolari non si possono, almeno all'epoca non si potevano guardare direttamente col telescopio, dovevi dedurre la loro presenza attraverso degli spettri, il metodo della velocità radiale, cose complicatissime. Comunque lui è riuscito, con i dati verificati, controllati anche da terzi, a dimostrare che lui aveva scoperto che il mondo è più strano di quello che la gente immagina.
Wow, e non è l'unico personaggio incredibile a questa edizione di Star Muse, giusto?
No, ce ne sono tantissime. Abbiamo avuto sul palco astronauti, cioè non c'è come sentire un astronauta che, sa, quando si parla di detriti spaziali, satelliti morti, cose di questo tipo, che dal palco ti racconta: sì, io quando ero a bordo della stazione spaziale nello spazio sentivo il picchiettare dei rottami che colpivano la stazione.
Aiuto.
E guardo dal finestrino e vedo che c'è una scheggiatura sul finestrino, questo è un rottamino, un pezzettino più piccolo di un'unghia che arriva a tanti chilometri al secondo, velocità altissima, e si schianta contro il finestrino, che è blindato apposta. Però ti fa pensare, bisogna stare attenti a non inquinare anche lo spazio, perché altrimenti poi gli altri astronauti che vanno nello spazio si trovano trapassati, un po' stile Gravity, anche se Gravity ovviamente ha esagerato un po' in maniera hollywoodiana. E quindi lui ha raccontato queste cose. Abbiamo avuto neuroscienziati che hanno chiesto, fatto domande del tipo: ma è possibile visualizzare un pensiero? E istintivamente ti viene da dire: no, dai, figurati. Invece no, lui ha fatto vedere come è possibile vedere i pensieri all'interno di un cervello di un topolino, e in teoria si potrebbe fare anche con gli esseri umani. Non solo vedere i pensieri, ma anche addirittura impiantare delle idee. È un po' inquietante da questo punto di vista. Ecco, questo è il livello delle conferenze che ci sono qui a Starmus, fra l'altro tutte gratuite. La parte difficile è arrivare alla palma, che non è esattamente facile da raggiungere, però è aperto al pubblico, quindi tu puoi arrivare e sentire una fila di esperti di tutti i campi, uomini e donne, che raccontano la loro esperienza. Ieri sera, giusto per dire quanto è disinvolta l'ambiente qui, eravamo a cena con Anusha Ansari, che è una iraniana, che è stata la prima donna a pagarsi un biglietto per andare nello spazio, e ha vissuto sulla Stazione Spaziale Internazionale, e ha raccontato la sua esperienza di fuga dall'Iran e di viaggio nello spazio, ovviamente in momenti leggermente differenti, per far vedere che è importante. Sono messaggi non solo tecnologici, sono messaggi sociali. Guarda quello che può fare una persona quando ci si mette, quando ci si impegna, quando studia e conosce le cose e si trova in un ambiente che permette a queste conoscenze di prosperare.
Non è l'unica donna presente, Paolo, mi hai detto tra poco abbiamo un'altra intervista che tu hai realizzato con un personaggio, una ricercatrice incredibile che ha pure ispirato un altro film. Ne parliamo tra un attimo.
Sì. We're dancing, baby, under open skies. My heart is crazy. It tells me you're the one I should run. And the feeling goes on. Yeah, we fly into the night and fight the break of dawn. We're slipping on the highs, tomorrow we are gone. I should run, and the feeling goes on. And the feeling goes on, and on, and the feeling goes on.
And the feeling goes on.
Allora, torniamo da Paolo che rimarrà lì ancora qualche giorno, un congresso, una serie di conferenze incredibili, molto interessanti, che ti permettono di scoprire nuove dimensioni o approfondire tematiche. Io non so, cerco di immaginarmi, Paolo, ci sono tante sale conferenze, poi puoi scegliere dove andare e Brian May si aggira da quelle parti, ti ci sei imbattuto?
No, questa volta no, non è presente, mm-hmm. È stato presente in molte altre edizioni di Starmus e ci siamo incontrati, abbiamo fatto anche un'intervista per la versione zurighese di Starmus alcuni anni fa, e persona normalmente disponibilissima, ma questa volta non c'è, non sappiamo esattamente come mai. E invece ci sono, la conferenza è organizzata intorno a una singola sala, anzi non è neanche una sala in realtà, è uno spiazzo all'aperto sotto un tendone con questo vento fresco dell'oceano che ti arriva addosso, con i relatori che sono al sole ma non troppo, in modo da non essere cotti dalle radiazioni solari, e ti racconto in maniera molto disinvolta. Molti arrivano con la camicia hawaiana, in jeans, in pantaloncini, e trovi gente tipo, non so, il direttore del reattore a fusione nucleare sperimentale che si sta costruendo in Francia, che potrebbe risolvere i nostri problemi energetici, che ti raccontano le loro cose. Oppure c'è, per esempio, c'è stato un hacker che ha spiegato tutto sull'intelligenza artificiale e ha proposto delle tecniche per convincere ChatGPT a uccidere Brian May.
Ah, fantastico.
Sì, così, per far rimanere impresso il concetto, sì. E ovviamente tutto in maniera molto semiseria, molto scherzosa, certo. Però tecnicamente ineccepibile, e quindi divertente ma allo stesso tempo molto educativo, anche per mettere in guardia le persone sull'eccessiva fiducia che molti hanno verso l'intelligenza artificiale e i suoi risultati. Ma c'è una persona che ha fatto addirittura ispirare Hollywood, si chiama Jill Tarter, e molti la conoscono con il volto di Jodie Foster nel film Contact, uno dei film dedicati al primo contatto con gli extraterrestri. E Jill Tarter è una ricercatrice, una scienziata che ha dedicato la sua vita alla ricerca di segnali provenienti da civiltà tecnologiche al di fuori della Terra, e ha costruito regole, protocolli, soprattutto ha proposto tecniche e ha raccolto scienziati che erano disposti a seriamente studiare questo problema e dire: ma cosa facciamo? Cioè, come facciamo a cercare se ci sono altre civiltà? E una delle domande che, grazie al collega Thomas Villa, ho potuto fare, e queste che vi faccio sentire adesso, è proprio questa: ma come mai un ingegnere decide di dedicare, lei è un ingegnere di professione, come mai decide di dedicare la propria carriera alla ricerca degli extraterrestri? E questa è stata la sua risposta.
Biggest questions around, and we don't have an answer. Engineers have a part to play in producing the tools that we need to make measurements that might show us some anomalies.
Why are you
Molto semplicemente lei dice: ma come? Cioè, perché mi chiedi come mai siamo interessati a una domanda del genere? È una delle domande più belle e più profonde della storia, quindi perché no? Anzi, noi ingegneri possiamo costruire gli strumenti e abbiamo le conoscenze che ci possono permettere di realizzare metodi per trovare questi segnali. C'è un segnale radio che arriva da 51 Pegasi o da qualunque altro mondo di quelli che ormai sappiamo per certo che orbitano intorno alle altre stelle. E forse c'è la maniera di registrare quei segnali, captarli e decodificarli. Viceversa, noi potremmo essere quelli che trasmettono, mandano segnali. Rete 3, per esempio, su 51 Pegasi B, come si sente? Un po' disturbata? Hanno il DAB su questo, sugli altri pianeti? Sono domande tecniche che adesso noi facciamo poco seriamente, però si fanno molto concretamente. Per esempio, questi parlano ancora via radio? Oppure usano i laser, usano i neutrini? Chissà quali altre tecnologie verranno usate per comunicare. Una delle osservazioni che si fa, ma non è che stiamo cercando segnali radio, che è come cercare segnali di fumo, magari loro hanno tecnologie mirabolanti che noi neanche ci immaginiamo, però è proprio questo tipo di sforzo mentale per cominciare a prepararsi a dire: ma se volessimo cercare contatti, se volessimo trovare tracce. E la cosa interessante è che dopo decenni di ricerca non ci sono ancora segnali certi provenienti da altre civiltà tecnologiche. E quindi la domanda, che ne parlavamo in un'altra puntata di Niente Panico, è: dove sono tutti quanti? Come mai non troviamo i loro segnali? E la domanda che ne consegue, ed è quella del secondo spezzone, è: ma che cosa facciamo se finalmente troviamo un segnale? E lei in questa occasione ha sollevato un problema molto interessante. Possiamo sentirla.
Who do you trust for scientific information, particularly of such momentous impact as the detection of life beyond Earth?
Ecco, questo è il problema. L'audio, fra l'altro, è un po' elettronico, non perché lei sia un extraterrestre, ma semplicemente perché è stato ripulito usando l'intelligenza artificiale, perché era un ambiente rumorosissimo, quindi è stato fortemente filtrato. Ma lei risponde: il problema fondamentale del comunicare la notizia "abbiamo trovato gli alieni" è: ma ti fidi? Cioè, ti fidi di quello che te lo dice? Chi è che lo dice? Chi è che lo annuncia al mondo? Cosa succederà, soprattutto qui sulla Terra, quando dovesse arrivare la notizia della scoperta certa, scientifica, di un segnale proveniente da una civiltà tecnologica non terrestre? Come cambia? Magari la gente dice: ma sì, ok, ma cosa c'è da mangiare oggi? E poi passa a guardare altre cose. Oppure invece c'è uno sconvolgimento sociale, non so, per esempio alcune religioni potrebbero essere completamente turbate dalla presenza di altre civiltà che hanno, non so, hanno o non hanno il peccato originale, per esempio. Sono domande che i teologi già si fanno. E quindi c'è questo mondo affascinante nel quale spaziare. E sono le cose che si fa. Ci siamo seduti in poltrona a chiacchierare. Lei, fra l'altro, si è messa a ridere perché l'ho raccontato una storiella di errori dell'intelligenza artificiale che riguarda la religione. Ne parlo nel podcast di questa settimana, fra l'altro, del Disinformatico. Quindi persone disponibili, disinvolte, rilassate, ma soprattutto con una mente straordinariamente aperta qui a Starmos.
Wow, ci torniamo tra un attimo. Living on the edge and finding out it's kind of dumb. Realize I am somebody that I don't know at all. Oh God, would you tell me why I'm born down to the bone, even though I've only seen half of the world. Coming home, hanging on to hope, I'm losing grip of time and space. Mind is running circles over something I can't change. I've looked, I've tried, no one told me when it wrong. Am I feeling all the feelings, or am I just going numb? I've been trying to catch my breath since I was 17. I've hurt, I've cried, and way too much to drink. But I won't let my life drown in that old kitchen sink. Time flies, so don't blink twice. Allora torniamo a noi, stavo cercando un passaggio da un film che appunto abbiamo prima l'abbiamo citato, Contact, e allora ascoltiamoci un passaggio con Jodie Foster nelle vesti della protagonista. Paolo diceva, ha avuto modo di chiacchierare, abbiamo sentito poco fa la chiacchierata con la scienziata che viene messa nel film come protagonista, un film uscito alla fine degli anni 90 per la regia di Robert Zemeckis, una sceneggiatura che è stata un po' adattato all'esplorazione di temi molto scientifici, dalla fede al contatto, come diceva Paolo, con forme di vita extraterrestri, una trama che segue un po' la storia della dottoressa Ellie Haraway, interpretata da Jodie Foster, che è questa astrofisica e ricercatrice che lavora nel campo della ricerca di segnali appunto extraterreni. Ellie è la protagonista principale, un personaggio razionale che però intanto cerca le prove di vita fuori dalla Terra, e dopo anni di ricerca la sua squadra riesce a captare un segnale misterioso che arriva dallo spazio, un messaggio che proviene da una stella così distante che sembra contenere anche una sequenza matematica molto complessa. Quindi si potrebbe andare a rivederlo, Paolo, ogni tanto è bello vivere un po' di magia o di speranza, o chi lo sa, o di paura. Sentiamone un passaggio se riesco a fare. Ecco. Questo è il segnale rumoroso. Bello, radiofonicamente rende.
Eseguito il controllo interferometrico, costellazione della Lira, direi.
Vega.
Non può essere, dista 26 anni luce solamente.
Mandate tutta questa gente fuori dai piedi. L'aver fatto questo annuncio a tutto il mondo potrebbe costituire una violazione della sicurezza nazionale.
Non è una comunicazione privata, deve essere un annuncio per richiamare la nostra attenzione.
Il presidente ha convocato una riunione.
Quella sequenza di trasmissioni radio non è un rumore di fondo.
Raccomanderò al presidente di militarizzare questo progetto.
Non c'è ragione di ritenere che le loro intenzioni siano ostili.
Questo non è dimostrato.
Perché non parlano la nostra lingua?
La matematica è l'unico linguaggio veramente universale, senatore. Sepolta dentro al messaggio stesso, si trova la chiave per decifrarlo.
Hanno l'aria di essere disegni di ingegneria, quasi dei progetti.
Noi crediamo che il messaggio contenga istruzioni per costruire qualche specie di macchina.
Una macchina? Per fare cosa?
Potrebbe essere addirittura un mezzo di trasporto.
Trasporto? Insomma, non sapete di che si tratta, può essere qualunque cosa.
E insomma, può essere qualunque cosa, è affascinante, c'è del vero in questo film, Paolo?
Beh sì, la parte tecnica, anche le location usate, c'è anche il grande radiotelescopio di Arecibo che purtroppo oggi non c'è più, per fortuna è stato sostituito da un telescopio ancora più grande per captare questi segnali, ma soprattutto c'è tutta questa questione di come reagiremo a una notizia di questo tipo. Reagiremo in modo molto provinciale, molto campanilista, dicendo ah, vogliamo tenerci l'esclusiva, lo sappiamo soltanto noi, oppure condivideremo questa notizia, questa scoperta con tutto il mondo in maniera pacifica, e quali saranno le nostre reazioni di fronte all'idea che non siamo più gli unici esseri intelligenti nell'universo. C'è molta gente che dice non è già così, ci sono già i delfini per esempio che hanno una società complessa. E a proposito di società complesse e di intelligenze parallele alla nostra, fra le persone presenti c'era anche Jane Goodall, di cui abbiamo già parlato, la primatologa che ha passato la sua vita a studiare il comportamento degli scimpanzé. Anche lei ha rivoluzionato questo settore raccontando che gli scimpanzé hanno una vita sociale, hanno una vita affettiva, mentre prima venivano considerati degli esseri tutti uguali, impersonali. Invece lei ha detto no, guarda, sin da piccolo, appena ho cominciato a frequentare il mio cane, ho capito che gli animali hanno una personalità, qualunque gattofilo, cinofilo lo sa benissimo. E lei ha esteso questo abbraccio di affetto anche agli scimpanzé. È una delle tante persone, ne cito giusto un'altra, Stephen Chu, fisico, premio Nobel, ex consulente del governo Obama, si è messo a raccontare una nuova tecnologia che permette di ridurre l'impatto ambientale delle costruzioni e permette addirittura di togliere la CO2 dall'atmosfera. Sappiamo che la CO2 nell'atmosfera sta aumentando a causa dei cambiamenti climatici e del nostro lavoro, della nostra attività industriale, e lui dice ci sono metodi, abbiamo dei dati che ce lo confermano, che possono permetterci di fare di meglio e catturare e togliere la CO2 dall'aria. Ce n'è uno che usa un materiale particolarmente innovativo, si chiama legno. Sì, il legno usato per le costruzioni, e c'è un esempio in Norvegia addirittura di un grattacielo fatto in legno, se lo usi, lo coltivi, quindi crei, usi del legno che è stato fatto crescere apposta, lo tieni in un edificio di grandi dimensioni e lo tieni per tanto tempo, quindi un edificio che invece di essere una cosa temporanea è un edificio che dura come tanti edifici nel nostro continente per centinaia di anni, diventa un sistema per catturare la CO2 e ridurre e rendere l'atmosfera più adatta e più respirabile e contenere i cambiamenti climatici. Quindi tanta speranza. Questa forse è la chiave di lettura più importante di quello che arriva da Starmus. Fra l'altro sono tutti eventi gratuiti, appunto. Abbiamo avuto astrofisici come Javier Barson, che ha raccontato come si fa a costruire un telescopio gigantesco con una cupola immensa, grande come uno stadio, che deve muoversi con una precisione di 2 mm. Ed è bello vedere come i giovani ingegneri e le giovani ingegnere sono attratte da queste idee, da queste sfide tecnologiche, non solo perché sono delle belle idee, ma hanno degli obiettivi straordinari, come appunto vedere, sapere la meteo di un pianeta lontano e immaginare quali creature stanno guardando su da sotto quelle nuvole e si stanno chiedendo se sono anche loro le sole nell'universo. Bello, veramente una doccia di conoscenza, scienza e di umanità.
Wow, e questo è anche un po' il messaggio, poi ascoltiamo un disco di Contact o di altri film del genere che ti invita un po' a riflettere sul nostro posto nell'universo, sulla possibilità che non siamo soli e sulla tensione anche tra l'aspetto razionale, scientifico e quello della fede, quello della speranza, quello della curiosità, quello della fantasia, in un mondo dove la scienza e la religione spesso sembrano in contrasto. Ecco, anche questo film, che però ci riporta alla fine degli anni 90, proponeva questo incontro tra due mondi, suggerendo anche che la ricerca della verità può assumere tante forme a livelli diversi. Noi torniamo con Paolo tra pochissimo e allora a questo proposito ascoltiamoci anche Convivendo, chissà con quali altre popolazioni extraterrestri o no.
Un po' colpa mia, un po' colpa tua, sposiamoci in una bugia. Preso e montato di sabato. Passiamo ore a fare e a disfare e a miagolare. Giurami che, ti giuro che non finirà. Perché quello che noi abbiamo dentro è grande. O perlomeno pari all'impossibile. Dicono che vivere e convivendo. Io ci voglio credere, io ci voglio credere, io convivendo, io ti voglio vedere stare insieme a te, io ti voglio vivere convivendo.
Io ci voglio credere e tu, insomma, poi su vari livelli si può discuterne o magari è una discussione senza fine. Abbiamo Paolo attivissimo in collegamento dalle Canarie, dove è in corso questa edizione 2025 di Star Muse, tra scienza e anche un po' di autoironia, anche vari livelli, dice, ma tanta umanità, tanta semplicità che a volte caratterizza i più grandi personaggi, le più grandi menti. Di nuovo vi riportiamo nello spazio scelto da Paolo, ci ascoltiamo un passaggio di un film che vede protagonista un grandissimo Clint Eastwood, come sempre grandissimo, Space Cowboys, Clint Eastwood, che ha diretto e anche interpretato, come fa sempre di solito, uno dei ruoli principali, un film che spazia da commedia, avventura e dramma e che ci porta, dicevo, insieme a un super cast da Tommy Lee Jones a grandi attori che ci sono di grande talento in questo film, che rappresentano e raccontano di questo gruppo di ex astronauti che, dopo aver fatto parte di una missione spaziale negli anni 60, vengono richiamati in servizio quando una missione spaziale urgente è minacciata di fallimento. Quindi la NASA ha bisogno di aiuto, bisogna riparare un satellite che sta per esplodere e l'unica soluzione è chiamare in azione questi astronauti più esperti, anche se ormai in pensione e non più giovani. Partiamo proprio da qui, aspettate, ecco.
Tu sei un vecchietto.
Ah sì?
La NASA ci manda nello spazio fra 40 giorni. Cavolo, perché no? Sei un mostro, Frank.
Clint Eastwood.
Il primo che sviene paga la birra stasera.
Bene, ci sto.
Per il ciclo firme d'autore.
Che cos'è che non so?
Space Cowboys. Questa sera.
Vabbè, questa sera lasciamo perdere, ma insomma vengono sparati nello spazio i vecchietti che hanno in mano le sorti pazzesche. E tu non hai incontrato una vecchietta, anzi, però hai incontrato una che ha fatto una missione analoga in qualche modo, Paolo.
Sì, la persona in questione si chiama Catherine Thornton, è una signora di 72 anni che ha raccontato dal palco le sue 4 missioni spaziali, una delle quali è stata veramente un'avventura da Space Cowboy. Stiamo parlando degli anni 90, specificamente siamo nel 1992, lei decolla con il suo equipaggio, lei è una specialista di missione, le deve comandare un braccio meccanico molto delicato che c'è a bordo, che serve per catturare gli oggetti nello spazio, e lo scopo della missione è raggiungere un satellite che pesa, ha una massa, nello spazio non pesa nulla, ma ha una massa di 4 tonnellate, che non è riuscito ad arrivare in orbita, è lì che gira, è un grosso barattolone che dà fastidio a tutti e soprattutto non riesce a essere quello che dovrebbe essere, cioè un satellite per telecomunicazioni. Quindi l'idea è: lanciamo uno shuttle, andiamo, gli diamo una bottarella, lo facciamo ripartire e questo finalmente va in posizione. La missione avrà successo, ma per arrivare a quel successo capita veramente di tutto. E lei ha raccontato con la disinvoltura con cui io e te potremmo raccontare come abbiamo risolto un sacchetto rotto della spesa. Lei dice: no, guarda, noi avevamo questo problema che gli ingegneri ci hanno preparato un braccio, un aggancio meccanico che però non funzionava. E quindi cosa facciamo? Torniamo giù sulla Terra con le pive nel sacco? No. Ci inventiamo una soluzione alternativa, mandiamo fuori 3 astronauti a prenderlo a manina, ci avviciniamo pian piano con il nostro shuttle e poi lo prendiamo a mano. Fa, sì, ma un momento, le nostre tecnologie sono fatte per portare fuori 2 persone alla volta, non 3. Come facciamo a farci stare il terzo nella cabina di depressurizzazione? E li impacchettiamo un po'. Quindi hanno fatto le prove al volo per vedere se ci stavano 3 astronauti in uno spazio strettissimo al posto di 2. Poi li hanno mandati fuori, si sono hanno dovuto pianificare il fatto che le radio non erano fatte per parlare con tre astronauti contemporaneamente, ma c'era un sistema di riserva. Insomma, tutta la missione è una storia di improvvisazione e di rischi altissimi, perché ricordiamoci che questo satellite, appunto, sono 4 tonnellate di massa, se lo prendi, che stanno girando fra l'altro tipo giostra, e se lo prendi male e comincia a girare su se stesso tipo trottola un po' impazzita, ti può colpire l'astronave e danneggiarla. E loro, ben disinvolti, vanno sotto questo oggetto, lo prendono con le mani guantate dentro le tute spaziali, lo stabilizzano e poi lo mettono nella stiva per farlo ripartire, e poi effettivamente riescono a consegnarlo nella sua orbita, ed è rimasto per decenni in attività. E lei racconta tutta questa sua avventura con naturalezza, come se fosse una cosa che succede tutti i giorni. In effetti, lei, avendo fatto 4 missioni, ha passato molto tempo nello spazio e quindi è diventata una normalità per lei. Ecco, missioni di questo genere non se ne fanno più, c'è molta più prudenza rispetto al passato, e quindi quell'atmosfera di Space Cowboys che hai egregiamente evocato era realtà in quegli anni. E lei ha detto una cosa molto particolare. Primo, ha fatto il saluto vulcaniano, quindi lei è una star, è una fan di Star Trek, ha chiesto appunto a tutti nel pubblico quanti sono fan di Star Trek, ha scoperto che sono quasi tutti fan di Star Wars, che insomma non è stata molto entusiasta, ma soprattutto ha raccontato che erano anni in cui facevi cose straordinarie e che molte persone si sono dimenticate già dello shuttle, di questo aereo che volava nello spazio e tornava indietro, che per 30 anni ha consentito di costruire nello spazio strutture straordinarie come la Stazione Spaziale Internazionale, che vola ancora adesso sopra le nostre teste, e dove molti astronauti, compresi i nostri, come per esempio Claude Nicollier, sono andati, hanno riparato telescopi spaziali come Hubble. E quindi la sua avventura raccontata serenamente, come la nonnina che è lì, che passa di lì e ti racconta: sì, no, ma quella volta che sono andato nello spazio con un braccio meccanico ho agguantato un astronauta che stava volando via. Ecco, questo è il bello di eventi come questo, che ti rendi conto che ci sono persone straordinarie e ti viene voglia, da un lato, di dire ma io valgo poco, ma dall'altro anche di dire guarda quello che può fare una persona qualsiasi se si impegna. E forse il messaggio più bello è proprio questo alla fine. Qualunque cosa, qualunque settore, dalla vulcanologia alla neuroscienza, alle conquiste spaziali, all'astrofisica, non è tanto la ricerca in sé che conta, ma è il piacere che ti dà scoprire qualcosa, creare un mondo migliore per chi viene dopo di te o che viaggia nello spazio su questo pianeta Terra insieme a te. E questo è il messaggio musicale, anche artistico, che si vuole dare qui a Starmus.
Bellissimo, ti volevo proprio chiedere che cosa ti porti a casa, perché tornerai a casa tra pochi giorni e lunedì prossimo sarai qui con noi in studio, e nel frattempo, ringraziandoti di cuore per questo viaggio che ci hai fatto fare tra pianeti, tra la fantasia, le ricerche scientifiche e tanta umanità, Paolo, un ricordo dei contenuti del tuo podcast, che è sempre a disposizione.
Oh sì, infatti oggi pomeriggio ci sarà una nuova puntata di Niente Panico, disponibile presso il solito indirizzo www.rsi.ch/ildisinformatico, e parlerò di intelligenza artificiale che ci viene un po' imposta. Molti si sono accorti che ad esempio in Instagram e in WhatsApp adesso c'è questa iconcina azzurra circolare che parla di intelligenza artificiale, ma si può levare? Cosa fa esattamente? Che cosa legge? Tutte le nostre conversazioni adesso vengono lette da un'intelligenza superiore? Non è esattamente così, ma se vi interessa, nel podcast è spiegato tutto in dettaglio.
Grazie Paolo, grazie anche a Gianni dalla continuità per la regia suono, per averci permesso questo collegamento con La Palma. Grazie Paolo, grazie a tutti voi, vi do appuntamento
grazie
domani.
Rosy, grazie a tutti,
e una buona giornata, vi lascio in ottime mani, ciao, a presto.